Renato Buso in collegamento con noi. Ciao Renato.
Ciao Lorenzo.
Ciao, ciao, ciao. C'è anche Alberto Di Chiara che ciao, è alle prese con ciao. Questa caramella giapponese.
Caramella. Ciao Renato, ciao, ciao Renato.
Li mangiava anche quando era in squadra con te le caramelle?
No, no.
Quelle giapponesi no.
No, giapponesi no.
Renato, no. Stavamo
parlando Renato che è stato convocato da Mancini in nazionale.
La maglia numero 9,
cerca gli attaccanti, fa venire fuori come.
Ecco, scusa, no. Poi sentiamo anche Renato, ma come l'hai giudicata la nazionale ieri?
Ah, devo dire che ma stai parlando
Vabbè, sentiamo Renato, sì.
L'ho vista al primo tempo. Insomma, praticamente vicino al disastro. Poi un secondo tempo veramente cambiato, incredibile come siano entrati in campo due squadre completamente diverse tra primo e secondo tempo, e poi addirittura, insomma, quando è rimasto in 10 l'Inghilterra ha rischiato veramente di andare a pareggiare una partita che nel primo tempo se prendevi 4 gol non c'era niente da dire, quindi è un po' inspiegabile questo doppia veste di quest'Italia che evidentemente manca di ragazzi di una certa esperienza di affrontare subito questi impegni internazionali, quindi sotto questo punto di vista probabilmente ci può anche stare, è una nazionale che deve crescere molto sotto questo punto di vista.
Alberto?
Beh, no, che Mancini stia raschiando il barile per cercare di convocare di tutto. Io ho seguito anche la storia di questo centravanti,
Retegui
che è senza dubbio, ha fatto un'intervista a fine partita al giocatore della nazionale, cioè al traduttore.
Mi ha colpito che un giocatore della nazionale che veste la maglia azzurra
ti posso fare un
inciso.
C'è un film che è uscito adesso di Walter Bertroni, uno che va in coma per 31 anni e si risveglia, no? Se uno fosse andato in coma 30 anni fa e si risveglia adesso e vede che adesso, a parte tutto quello che succede, i uteri in affitto, cose, trasmissioni, ieri vedevo una trasmissione dove c'erano i ladri e le ladre dei rom che stavano in televisione e accusavano quelli che gli facevano i filmati, insomma cose invertite completamente. Adesso, a parte questa escursione a livello di, e poi va a vedere il gioco e dice c'è la nazionale di calcio, vedi un giocatore della nazionale di calcio che non parla manco l'italiano, dici ma insomma dove sono finito, insomma, ecco. Però adesso, a parte questo, però è un dato di fatto,
è un dato di fatto, ma poi è incredibile come tu, cioè una nazionale che sostanzialmente a parte fatta di giocatori, ma è una nazionale che rispecchia un po' quello che è adesso il calcio italiano, cioè fai fatica, io ricordo insomma le nazionali fino a 10 anni fa, cioè,
ma anche diciamo, fai anche 20, ma
non avevi 100 presenze in Serie A, non la toccavi nemmeno la nazionale, per dire che bisogna,
ma Renato, tu hai mai sentito la dichiarazione di Mancini? Ha detto vabbè, ha bisogno di ambientarsi. Adesso chi arrivava in nazionale era un giocatore già fatto, era già un campione se arrivavi in nazionale, invece adesso si devono formare all'interno della nazionale i giocatori, cioè,
ma perché c'è
è cambiato il mondo,
ma perché non c'è più un'attenzione a quello che è il bacino italiano, ma partiamo dai settori per arrivare alle prime squadre,
certo.
Non c'è più quella cultura di andare, perché parliamoci chiaro, andare a prendere un ragazzo di una nazionalità diversa costa molto meno di un italiano, ma è inutile che ci raccontiamo che poi non si allena, non si fa, perché costa meno, appunto. E poi però la qualità è questa.
Se non si prende in considerazione questo, di riuscire a rifare, a portare, a reinvestire nei settori giovanili per cercare di ricreare giocatori italiani, ma purtroppo ahimè anche nei settori giovanili, nelle primavere, che Renato forse me li insegna, sono tutti stranieri.
Sì.
Cioè come si fa a cercare di arrivare
diventa inevitabile allora andare a pescare all'estero gli oriundi?
Poi ho sentito l'intervista di Ghirelli l'altro giorno che ha detto praticamente che comunque non è possibile che le primavere siano imbottite di stranieri, ci svegliamo ora, è già di parecchi anni che la situazione è questa, quindi credo che se la federazione non apre gli occhi su certe situazioni che esistono nel calcio italiano, hai voglia a fare settori giovanili.
Renato, che ha allenato anche nei settori giovanili, mi insegni benissimo che poi alla fine di tutti i trofei, per esempio adesso diciamo la Fiorentina, l'ultima di
la
generazione, ha vinto le coppe, però se vince vinci le coppe e non mandi un cioè non c'è un giocatore che esordisce in Serie A.
Allora... è quello che ho sempre detto io, quando io allenavo anche la primavera, a me se avevo vinto o meno importava assai, a me interessava che andasse in Serie A, Babacar, Carraro, Iemmello.
Era quello, è il fine del settore giovanile, cercare Chiesa,
di produrre giocatori per la prima squadra.
Per la prima squadra, cioè, qual è il problema? Poi la Coppa... La coppa te la metti in vetrina.
Poi dopo è la differenza, ma poi io voglio sottolineare che il gap era comunque di 2-3 scalini tra la primavera, adesso è di 5-6.
No, è vero.
Hanno abbassato il livello, hanno abbassato l'età.
Prima io mi ricordo negli anni, adesso non voglio andare troppo a ritroso nel tempo, andare a vedere le primavere degli anni 80, così era, erano tutti italiani, primo. E poi erano giocatori che sei undicesimi di quella primavera lì andavano in prima squadra. Insomma.
Ma poi anche c'è anche un altro aspetto che è fondamentale, che per me lo sport è fatto di merito, no? Ma se io devo far giocare delle quote e devo far giocare dei ragazzi perché sono più giovani, quindi io incasso dei soldi perché faccio giocare dei ragazzi, ma io il livello lo devo fare, perché che sia uno di 40 anni o che sia uno di 20,
non c'è età in quel senso,
non c'è età nello sport. Lo sport deve essere competizione, deve essere merito, e questo è il fondamento che è sbagliato.
Sì allora, è da rifondare il discorso, trovo completamente il circuito per arrivare
al merito del circuito, quindi se sei bravo giochi. E non è che io devo costare, se io un italiano mi costa 100 lo devo pagare 200, e se vado a prendere uno straniero pago 100 e mi costa 110-120, è ovvio che vanno a prendere quell'altro.
Certo, no,
non perché sia più bravo.
Assolutamente, si perde tutto, non calcolo. Ma dal 2006 in poi non ci sono più talenti italiani, mi pare.
No, è incredibile, ma è, guarda che veramente diventa difficile il settore giovanile. Poi non c'è mai un vincolo, cioè anche le società poi sono anche fragili.
Ora ti voglio beccare il fragrante, dimmi la formazione di ieri dell'Italia.
No, chi lo sa, veramente.
È vero, purtroppo, ahimè, adesso non lo dice chiaramente forzando la cosa, ma purtroppo
a me dispiace tantissimo, perché lo sai bene anche te, Alberto, quanto l'Italia era un obiettivo talmente bello, importante.
Porca miseria,
vivevi l'Italia.
Tutto arrivo davvero.
Falsa internazionale come un motivo di orgoglio italiano. Boh, non lo so, mi sembra adesso quasi che sia un...
Ora è diventato inflazionato, adesso essere convocato in nazionale, essere convocato è come le chiavi della città che da Nardella ha dato a tutti, quindi ora hanno convocato tutti.
Poi dopo si perde...
Sì, insomma, si perde il valore anche dell'arrivo in nazionale. Renato, nel corso della nostra prima ora insieme, qui con Alberto e con tutti i nostri interlocutori, abbiamo affrontato il discorso relativo allo stadio, questi due anni che la Fiorentina e i tifosi dovranno sopportare lontano dal Franchi per i lavori di ristrutturazione dello stadio. Ti chiedo innanzitutto come hai vissuto quella stagione della Fiorentina 89-90 in cui c'erano i lavori di ristrutturazione per i mondiali, con la Fiorentina che giocò in parte a Pistoia, in parte in un Franchi appunto in semivuoto perché c'erano i lavori, e per la Coppa UEFA a Perugia.
Ma poi noi si viveva un campionato indubbiamente difficile, con una Coppa UEFA cavalcata incredibile, che ci è mancato molto lo stadio, il nostro pubblico, tanto è vero che in Coppa, cioè dove andavamo, era strapieno da Perugia, insomma era,
Era una
cosa meravigliosa, domenica eri un terzo, un quarto, perché era in costruzione, c'erano solo settori parziali del campo, quindi già avevamo bisogno di essere aiutati visto le fatiche della Coppa e tutto, e quindi è una penalità grossa, perché credo che il pubblico, soprattutto in casa a Firenze, come probabilmente anche in altre piazze, sia fondamentale anche per creare veramente forze in più, quindi è una penalità non solo a livello di campionato, è una penalità anche comunque per tutta la città e per i tifosi, perché comunque dovranno spostarsi di parecchi chilometri per poi andare a vedere la propria squadra. Beh, avevo sentito parlare invece di una parziale apertura, invece addirittura due anni mi sembra un'esagerazione completamente da rifare lo stadio e non avere mai la Fiorentina che giochi nel proprio stadio.
Sì, perché si parla di 100 partite lontano dal Franchi in due anni, un handicap notevole da
anche
pagare.
Anche economico.
Ricordo altre squadre che sono state lontane due anni dal proprio stadio.
Sì, ma neanche
no, che... perché l'Atalanta è stata lontana dallo stadio dal Gevis per qualche tempo è andato a giocare a Reggio Emilia,
sì, poi ha giocato ogni tanto, sì. L'Udinese, come ha detto
l'Udinese, abbiamo avuto il vicepresidente in collegamento, ci ha raccontato di come sono stati effettuati i lavori che hanno consentito alla squadra di giocare sempre nel proprio impianto,
sì, chiuso un reparto, chiuso una parte, chiuso l'altra, poi hanno completato, sì.
C'è anche chi ha lanciato l'idea di uno stadio provvisorio, Alberto e Renato, per poter rimanere a Firenze, no? Come è stato fatto a Cagliari, come faranno a Bologna,
una struttura
provvisoria che poi all'occorrenza la smonti, oppure la destini ad altri usi.
Chi chiami? Quelli della Playmobil?
Sì, quelli dell'IKEA, non lo so.
Quelli dell'IKEA.
Lego.
Il fai da te, facciamo così.
So, comunque, ecco, può esserci anche questa problematica legata ai tifosi. È vero che magari se ci saranno delle trasferte in Toscana, se ci sarà la possibilità di rimanere a Empoli, tutto sommato è un disagio, però lo sopporti in qualche modo. Se devi andare fuori regione diventa ancora più complicato, ecco.
Sì, diventa complicato, ma sai, i tifosi, io, anche se vai a Reggio Emilia o vai a Bergamo, i tifosi ci saranno e andranno sempre, perché la passione è talmente alta e la propria squadra, cioè, certo è un disagio enorme. Se Empoli cambia un po', insomma, l'aspetto, perché sono 20 km, 25,
mezz'ora.
C'è la possibilità, però è vero che è uno stadio che non contiene 30.000 persone, contiene 6.000, quanti ne contiene? 8.000, quindi comunque una fase ridotta. In più, se ci vai a fare partite di una certa importanza, come tutti speriamo,
poi c'è anche le coppe, insomma, anche
diventa penalizzante.
Sì. Senti, questa sosta, parlando della stretta attualità, Renato, è arrivata al momento giusto per la Fiorentina, oppure avresti preferito che si continuasse a giocare?
Ma avrei preferito che continuasse a giocare, perché dopo ogni interruzione, ogni ripartenza, a volte si rivedono Fiorentine diverse, quindi vorrei, insomma, rivedere questa Fiorentina che sta esprimendo un certo tipo di gioco, soprattutto anche nei risultati, perché poi se andiamo a vedere contro Lecce non è stata una grandissima partita, però l'importante è portare a casa il risultato, e quindi è stata premiata sicuramente da altre partite fatte meglio, non portato a casa nulla. Quindi, secondo il mio punto di vista, è una Fiorentina che deve riprendere dopo la sosta con quell'idea lì, anche se riparte con la partita, probabilmente una partita più difficile, contro l'Inter, che viene anche loro da un momento non facile, quindi ci sarà da battagliare. Però poi dopo c'hai una serie di partite, talmente tante, tra Coppa Italia e
9 nel mese di aprile,
che lì, come diceva, come sono Alberto, i grandi allenatori, i calciatori tu lo vedi a marzo-aprile.
Sì.
Primavera,
cambio di stagione.
Trovare risultati che servono per concludere l'annata.
Certo. E bisogna puntare ora su Cabral, Renato, è il suo momento, bisogna sfruttare al massimo questo suo stato di grazia.
Io ho sempre detto che Cabral, per quello che dà, per quello che propone in campo, per quello che ha dimostrato di tenerci, per quello anche che sono le sue caratteristiche. Se devo dire, Jovic per me è più forte. Jovic è un giocatore tecnicamente e qualitativamente più forte di Cabral, però non basta. Ma il calcio non è fatto più solo di qualità tecnica. Se non hai gamba, non hai forza, non hai temperamento e soprattutto
atteggiamento.
Non corri, sì. L'atteggiamento, tu, soprattutto in Italia, con quel suo tatticismo, con questa precisione, in fase difensiva fai fatica veramente poi a esprimere un certo tipo di calcio.